Siccome abbiamo una grande compagna che viaggia con noi, è la Vergine Maria, adesso diciamo 10 Ave Maria, proprio per questo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volevo leggere un brano della prima lettera di San Pietro, sperando che sentite tutti. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Questo Vangelo, questa lettera di San Pietro ci ricorda la prima cosa, che ci fa piacere, perché Gesù ha patito per voi, dice Pietro. cioè ha subito la passione per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. La prima cosa che mi colpisce è proprio questo verbo patire applicato a Gesù, a Dio. Ha patito per voi, quindi significa che è una cosa che ha voluto. L'ha voluta Dio. Dio ha voluto patire per noi. Però vi prego di non pensare subito a qualche cosa che hai letto a destra e a sinistra, ma rimetti un po' in discussione la tua fede, anche quella che magari una fede che non è, che all'inizio che non è tanto forte, e cerca di capire che significa che Dio ha patito per te. Che Dio ha patito per te. Come ha fatto Dio a patire per te? Non poteva patire Dio. Ha preso un corpo da Maria e ha patito per te. E questo, dice San Pietro, è perché noi ne seguiamo le orme. Ancora un mistero più fitto questo, perché le orme si possono seguire appunto, se non ci sono le orme non si può seguire una persona. Se davanti a me passa una persona che è invisibile del tutto, io non posso seguirla. E forse cominciamo a capire perché Dio si è fatto carne, ha lasciato delle orme, e le orme sono la mia umanità, è l'umanità di Gesù. Ora provate a domandarvi: dove sono le orme di Gesù nella mia vita? Dove posso seguire Gesù, visto che lui ha patito per me, lasciandomi un esempio? Non posso semplicemente pensare a quel Gesù che è vissuto 2000 anni fa. Però c'è qualcosa che interessa anche la mia vita oggi. Perché ne seguiate le orme? Allora, uno potrebbe dire: dobbiamo fare in tutto quello che ha fatto Gesù. Quindi lui è stato buono, io devo essere buono. Lui è stato santo, io devo essere santo. Ma non è così. Perché se fosse solamente una cosa morale, non c'era bisogno di orme. Invece Gesù ci ha lasciato come delle orme, subendo la passione per noi. E questo mi fa pensare una cosa, che oggi la passione di Gesù si rinnova continuamente nella passione dei suoi figli. Quindi se tu vuoi trovare le orme di Gesù, se tu vuoi trovare la tenerezza di Dio, vuoi sentire l'amore di Dio, la tenerezza, la passione di Dio, devi incontrare queste orme. Però queste orme Dio le ha lasciate perché ha preso un corpo. Se non avesse preso un corpo, non avrebbe lasciato le orme. Ora, lui è morto e risorto. Però San Pietro dice ancora questo: perché voi ne seguiate le orme, ha patito per questo. Quindi questo mi fa pensare che Gesù cammina in mezzo a noi. Che se uno vuole incontrare le orme di Gesù, non può fare a meno di incontrare il fratello e la sorella. Se uno vuole incontrare la tenerezza di Dio che patisce per l'uomo, per te, non può fare a meno che incontrare la passione del fratello. La via più breve, più sicura per incontrare Dio è sentire compassione per i fratelli. È la via più sicura. Le orme le incontri lì, perché quel patì per voi lasciandovi un esempio non è una cosa solo morale appunto di qualche anno fa che oggi timidamente cerchiamo di rivivere. È molto di più. Provate a fare questo atto di fede e pensare che quelle orme si trovano perfettamente a casa tua. non solo si trovano perfettamente in tuo marito, in tua moglie, in tuoi figli. Quel Cristo patì per voi, tu lo ritrovi dove continua la storia dell'umanità di Cristo, quindi dove viviamo noi. Dove viviamo noi. Ed è interessante questo qui, no? Perché se tu cerchi Dio sempre fuori di te, guardando il passato magari, alla fine ti senti anche un po' frustrato, perché non ce la fai mai a imitare Dio. Infatti Dio non si può imitare. Però è stato Dio che ha voluto prendere la carne, è stato Dio che ha voluto portare la divinità, il suo mondo, dentro il tuo mondo. Allora la passione di Gesù, quel patì per voi, ci fa capire che il Signore è arrivato vicinissimo a noi, ci ha lasciato appunto le sue orme. Ma io le orme di Gesù non posso pensare che siano solo una reliquia, capite? Non solo sono una reliquia del passato. Dio mi lascia lo stesso il suo modo di vivere la passione, mi lascia nel cuore, mi fa vivere anche oggi il suo modo di stare in mezzo a noi. Continua così la lettera di Pietro. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ancora una volta, vedete? Dalle sue piaghe siete stati guariti. Che significa questo qui? Sono quelle piaghe evidentemente del corpo di Gesù, ma anche oggi quelle piaghe, come le orme, io le sento quando accosto una persona, un fratello, una sorella, veramente lo accosto e vedo le piaghe. Allora proviamo a pensare a quello che ha fatto Dio. Dio era ricco, aveva salute, aveva tutto, stava in paradiso, è diventato uomo, ha preso un corpo e così ha conosciuto quello che per noi significa essere uomini. Ha preso la mia vulnerabilità, ha pianto con quelli che piangevano, ha gioito con quelli che erano nella gioia e alla fine è passato dentro la morte. Queste orme Gesù le ha lasciate nel suo corpo, le ha lasciate in mezzo a noi, nello Spirito Santo. Quelle piaghe sono vive. Gesù è risorto con le sue piaghe, perché quelle piaghe ormai sono il luogo dove Dio incontra l'uomo e dove l'uomo incontra Dio. Forse è esagerato questo, però senza quelle piaghe, non sono solo delle ferite le piaghe, sono la porta dei sacramenti, la porta della vita. Senza quelle piaghe, che possono essere anche la porta della morte, io non raggiungo la vita. Non raggiungo la vita. E per questo San Pietro dice: dalle sue piaghe siete stati guariti. Perché ci sono delle piaghe che non guariscono. Ci sono le piaghe del mio peccato, le piaghe dell'ozio, del vizio. Certe piaghe non guariscono e non fanno guarire nessuno. Invece dalle sue piaghe, e provate un po' a pensare perché lui, quelle piaghe Gesù ce l'ha nel suo corpo, perché ha accettato di non rispondere alla violenza con la violenza, ha accettato nel suo corpo di non rispondere all'odio con l'odio, Allora, piano piano le cose si chiariscono. La vita passa per quelle piaghe, però quelle piaghe sono state impresse nel corpo di Gesù perché Gesù ha voluto vivere con amore. Perché Gesù non ha risposto all'odio con l'odio, alla violenza con la violenza, alla vendetta con la vendetta. Altrimenti nel suo corpo non ci sarebbero state piaghe. Quando il suo corpo risorgerà, ci assicurano gli evangelisti, Gesù risorge ancora con quelle piaghe. Gesù, anche nel suo corpo glorioso, non ha voluto cancellare quelle piaghe. Pensate un po' che mistero grande. Quindi significa che quelle piaghe nel suo corpo sono anche le piaghe nostre, sono le ferite dell'anima, il dispiacere, tante situazioni che non guariscono subito. E Gesù ci dice di che quelle situazioni possono guarire solo con le sue piaghe, cioè solo facendo una terapia tutta particolare, che è quella di diventare umili come umile Gesù. Dentro quelle piaghe si impara, là si va a scuola dell'umiltà, perché appunto abbiamo detto che per ricevere le piaghe nel corpo non bisogna reagire. Quindi Gesù è diventato vulnerabile fino a lasciarsi piagare dal peccato, dalla morte. È stato ferito. E questo perché? Lasciarvi un esempio, dice San Pietro. Ma che esempio è? L'esempio è quello di non combattere il male con il male. L'esempio è quello di lasciare che Dio si prendesse cura di lui. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Allora, la morte, il peccato si è accanito nel corpo di Gesù. Però nel corpo di Gesù la morte è stata sconfitta. Allora, è stata sconfitta perché da quelle piaghe è fuoriuscito come un pozzo d'amore, che è il sangue di Gesù, e là sono i sacramenti, lo Spirito Santo. Ecco perché ci avviciniamo ai sacramenti, perché i sacramenti fuoriescono dalle piaghe di Gesù. Che pensate, che i sacramenti hanno una fonte esterna al corpo di Gesù? E per questo quando ti confessi tu vai a pescare proprio dentro le piaghe di Gesù. E per questo, non capire questo è una cosa triste, non ti confessa tanto la bravura del sacerdote, ma ti confessa e ti libera dal peccato proprio il fatto che tu entri in quelle piaghe lì. Attraverso le tue piaghe tu tocchi le piaghe di Gesù, perché Gesù ha voluto che le sue piaghe diventassero le tue e le tue diventassero le sue. Allora Gesù ha voluto incontrare le tue piaghe, la tua sofferenza, il tuo punto oscuro, l'ha voluto prendere, l'ha fatto diventare le sue piaghe. Ha fatto diventare la tua piaga la sua piaga. Dalle sue piaghe sarete feriti, sarete salvati. E per questo capite che fuori di questa logica non comprendiamo niente della fede. Se non vogliamo toccare quelle piaghe di Gesù, significa che non riusciamo a toccare nemmeno le nostre, cioè significa che abbiamo cancellato la nostra sofferenza. Significa che vogliamo vivere a modo nostro. Se vogliamo vivere a modo nostro, non riusciamo a toccare quelle piaghe. E se non tocchiamo quelle piaghe, ci inganniamo tutti. Allora Gesù ha patito per noi senza ribellarsi, perché ha voluto sperimentare il punto più basso dell'uomo. Tu per esempio potresti dire: ma io sono un grande peccatore, io sono stato senza Dio. Gesù è andato fino agli inferi, Ed è interessantissimo, no? Ha lasciato aperti quelle ferite anche dopo la resurrezione, per dire che sono aperte in eterno. Quelle ferite adesso sono aperte in eterno. Quelle ferite hanno conosciuto l'inferno, il purgatorio, il paradiso, hanno conosciuto gli inferi. Quindi lo spazio più assoluto che c'è, la lontananza più assoluta che c'è tra noi e Dio, Gesù l'ha conosciuta. Però mentre senza Cristo i tuoi peccati, le tue piaghe diventerebbero puzzolenti, il peccato ti porterebbe alla morte spirituale, con Gesù quella tua morte entra a contatto con la vita. E questo è bello, è proprio bello, capite? A me piace tantissimo che Gesù dice, che Pietro dice, dalle sue piaghe siete stati guariti. Perché le piaghe significano che c'è una passione, significa che c'è il corpo, significa che c'è la volontà. Le piaghe non significa solamente che c'è il cervello, l'intelligenza. Le piaghe significa che c'è una sofferenza, una passione, che gli uomini sanno soffrire, portano la sofferenza e che sanno anche gioire. Quindi le stesse piaghe che sono il segno della sofferenza in Gesù diventano il segno della resurrezione. Le stesse piaghe, quello che ti sta facendo soffrire adesso, con Gesù diventano il luogo dove Lui ti comunica la salvezza. Allora ti vuoi domandare: dove incontrerò Gesù? Non vedo che Gesù agisce? Non vedo Gesù che agisce? Guarda le tue piaghe, guarda il tuo cuore. Anche se sanguina, non aver paura, ha sanguinato anche il cuore di Gesù. In quel cuore lì c'è la salvezza per il tuo cuore. Quindi tu tocca le sue piaghe, grida al Signore, grida al Gesù che muore per te e dagli il tuo cuore a Gesù. Grida al Signore, perché sicuramente quelle piaghe di Gesù trasformeranno le tue piaghe. Se invece tu, in maniera un po' maldestra, vuoi sfuggire da quelle piaghe, non vuoi vedere le tue piaghe, vi ricordate prima, no, la lettera, il libro dei numeri, no? Come era bello quando avevamo il cibo a sazietà. Se invece noi vogliamo vivere a modo nostro, guardando il passato per esempio, questo significa che non vogliamo vivere la nostra piaga, quello che in questo momento ci fa soffrire. E questo però sarebbe un allontanarsi dalla salvezza. E siccome nessun uomo si può allontanare dalla propria sofferenza, Gesù ha creato, diciamo così, ha pensato di salvare l'uomo mediante la sua sofferenza. Gesù ha pensato a questo. Guardate che questa è una meraviglia, veramente. Gesù ha pensato di salvare l'uomo mediante la sofferenza, mediante questo mistero grande. Quando tu allora vai a fare la comunione, quando tu ti fai la confessione, non devi pensare, devi pensare che Gesù ha patito nel suo corpo, devi pensare che Gesù ti ha amato fino al punto di perdere se stesso. Non ti ha amato quindi con un pensiero, Gesù. Quando noi ci diciamo, per esempio, no? Scusate se mi... Ma quando noi, per esempio, spesso ci diciamo: sei sempre nei miei pensieri, è una cosa bella, lo so, però è qualcos'altro del cristianesimo, capite? Perché Nella fede Gesù non sta nei nostri pensieri. Cioè Gesù non sta nei miei pensieri. Gesù non è un pensiero. Gesù è entrato con lo Spirito dentro di me. È entrato dentro la mia carne. Perché se Gesù rimanesse nei pensieri, sapete che faccio io con i pensieri? Oggi ce n'ho 100, stasera posso anche eliminarli tutti. I pensieri non mi condizionano la vita. I pensieri sono pensieri. Ma se Gesù è entrato nella carne, significa che Gesù è dove sono io. E allora continua, come dice San Paolo, la sofferenza del Signore e continua la sua resurrezione. Quindi dove continua la sofferenza del Signore? Dov'è che il Signore è ancora oggi? È nel suo corpo. Dove incontro il Signore che mi lascia un esempio? Nel suo corpo. Ma allora è possibile? Capite che è proprio da capovolgere. Cioè noi, non lo so se mi, ma mi sembra che qualche volta cerchiamo Dio nei posti più belli, nei posti più, cioè dove è tutto semplice, e invece il Signore si è andato proprio lì, è andato a mettersi lì. Dappertutto sta il Signore, ma si è messo proprio in quei grovigli della storia, anche della nostra situazione umana, tante volte dove tu senti, spesso non senti lui, ma senti la tua sofferenza, la sofferenza dell'altro, senti che l'altro sta male. Allora, capite? Provate a dire a una persona che ha un tumore, che è vostro amico, una persona che amate, e ditegli: Gesù sta sempre nei tuoi pensieri. Bella cosa, ti dice. Oppure tu gli dici: sei sempre nei miei pensieri. Ma quello c'ha un tumore. Cioè, quello sente nel suo corpo che cosa? Sente le piaghe. Quindi non è un pensiero, capite? È qualcosa di più. Allora Gesù, perché non è voluto? Gesù non ci ha ingannato. Gesù non ci ha detto: sei sempre nei miei pensieri, e poi ha fatto gli affari suoi. Gesù ha voluto prendere un corpo per dirmi: d'ora in poi, dove tu sei, io sarò. Per dirmi: quello che tu senti, io sono con te. Per dirmi che quello che io ho vissuto, sto vivendo adesso, lui l'ha già vissuto per me, lasciandovi un esempio. Allora, se mi sembra che questa sofferenza, della sofferenza del mio amico, è troppo grande, io non devo dire: Gesù è sempre nei miei pensieri, ma devo fare un atto di fede e pensare che Dio è nella mia vita, che Dio è nella vita di questo amico, ma è nella vita di questa persona o nella mia vita, anche se io conoscerò la morte. Perché la forza di Dio è che ha vinto la morte, e questo lo sperimento nel mio corpo, non nei miei pensieri. Allora bisogna superare un cristianesimo dei pensieri per arrivare a un cristianesimo del corpo, perché Gesù ci ha salvati mediante un corpo. Questo corpo l'ha preso da Maria per poterlo offrire liberamente. Quindi lui ci ha lasciato un esempio liberamente, come per dire: lo faccio io perché voi non abbiate paura, lo faccio io prima perché voi non abbiate paura. Quindi quando guardo Gesù, io non guardo solamente un eroe, perché poi Gesù mi ha lasciato lo Spirito Santo e il suo Spirito. Allora Gesù mi ha lasciato le sue orme, la mia umanità, la tua umanità. Allora si può veramente vivere la fede con Gesù. E quindi direi una cosa così un po' scandalosa, però direi: benedetta la tua umanità, benedetta la tua sofferenza, benedetta la tua piaga, benedetto quel momento che è così oscuro della tua vita che ti fa piangere, benedetta quella sofferenza che nessuno capisce nella tua vita, come nessuno ha capito il Signore. Benedetto quel momento della tua vita in cui tu senti che anche gli amici, i parenti si allontanano. Benedetto quel momento in cui tu ti senti solo. perché stai vivendo la stessa esperienza di Gesù. E Gesù te l'aveva detto, ti ha lasciato delle orme. Le orme sei tu, sono i fratelli, sono il corpo di Cristo. E queste sono le orme, i fratelli che vivono come Gesù. Ma guardate che questo vivere come Gesù è possibile anche per te. Quindi, ritornando ai pensieri, scusatemi se sono lungo, ritornando ai pensieri, se tu pensi che la fede è un fatto di pensieri, ti inganni. La fede è fatta di carne, è fatta della tua vita. Nella tua vita Gesù vince. E perciò è necessario che tu gli doni il corpo, che tu gli doni la tua vita. Allora Gesù vince con te. Ti fa sperimentare che nemmeno la morte l'ha fermato. Se tu hai lo spirito di Gesù, questo spirito è invincibile. Ma perché è invincibile? È invincibile perché ha conosciuto la morte e non è stato trattenuto dalla morte. Adesso noi abbiamo una fifa grandissima della morte, ma Gesù ha vinto questa morte. E per questo ti dice: ti do come un sigillo, passa dentro le mie piaghe, passa dentro la mia umanità, prendi i miei sentimenti, impara da me che sono mite e umile di cuore. Quindi capite che se io mi accosto a Gesù dicendo: adesso vedo se mi conviene, adesso vedo se mi piace il suo pensiero, adesso vado in quella parrocchia, vedo se le persone mi stanno simpatiche, adesso vado in quel gruppo, se mi va ci vado, ma se poi quando vedo che non mi va più, tanto posso cambiare. Ecco, questo modo di fare è un modo fatto, costruito tutto sui pensieri, e infatti è un modo molto deludente. Quante migliaia di persone dicono: basta, sono deluso dalla Chiesa, dai gruppi, perché mi aspettavo questo, invece non è questo. Sapete perché c'è questa delusione? Perché tu ti sei fermato sui pensieri, mentre invece Gesù ti ha lasciato un esempio per dirti: io mi interesso della tua carne, io voglio vivere con te, io voglio essere te, io voglio stare dove tu stai, io ti do lo Spirito Santo per vivere dove tu sei, per superare la morte, per non avere fifa. Scusate, se alla fine la fede è dire: ci ho provato ma non mi piace come predica quel padre, ma scusate, tutta la fede, tutto il cristianesimo è come predica quel sacerdote, ma scusate, ma c'è molto di più. C'è la passione, c'è la morte, c'è la risurrezione di Gesù, ci sono dei fratelli santi che vivono questo oggi in mezzo a noi. E per questo Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Possiamo dire un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata Madre Speranza,
prega per noi.
Adesso penso che qualcuno vorrà riposare, però siete tranquilli, perché veramente possiamo capire che significa essere cristiani in questo pellegrinaggio. Non significa pensare a Dio, ma significa vivere con Dio, in Dio, vivere con Lui. Quindi quando tu sei felice, Gesù è felice con te. Quando stai soffrendo, Gesù sta con te. Però è come se ti fa l'occhiolino e ti dice: non temere, io so dove stai andando, io ci sono passato prima di te. Amen.